La settima ossessione. L'ora di cinema su Nova Radio. Un programma di Daniele Marsiglia.
Le 17.05, siamo in diretta, questa è la settima ossessione di mercoledì 23 ottobre 2024, siamo arrivati alla puntata numero 7 di questa nostra sesta stagione del programma, che è il consueto salotto cinematografico che apriamo ogni mercoledì pomeriggio qui su Nova Radio. Un saluto anche a chi ci sta ascoltando. Tramite podcast, e so che sono tanti, quindi un saluto a tutti, veramente a tutti. Allora, oggi è una puntata ricca, lo dico tutte le settimane, lo dico a maggior ragione questa settimana, perché abbiamo tanti argomenti. Vi ricordo che tra non molto, se ci seguite anche sui social, forse l'avete visto nelle anticipazioni, nelle ultime ore, avremo la possibilità di parlare con Giovanni Veronesi, regista, sceneggiatore, insomma, di grande fama qua in Italia, per parlare del suo documentario La Valanga Azzurra, che in questi giorni si trova al cinema e che dopodomani, venerdì 25 ottobre, arriverà anche a Firenze, alla presenza proprio del regista e di tutti gli atleti sciatori, ma insomma questo è un discorso che affronteremo dopo. Io invece vorrei partire dicendo soltanto due parole, anzi tre, che è il titolo del film Partenope e il nome del regista che ha diretto questo film, che è Partenope, che uscirà domani nelle sale con Piper Film, che è Paolo Sorrentino. Ci ascoltiamo il trailer e poi ne parliamo subito, perché ovviamente questo è il film di punta del fine settimana, e lo faremo con una new entry nel nostro programma, che è Valentina Ariele.
Fin da quando tu, ballando, baciato di nascosto,
abbandonati all'estate perfetta, siamo stati bellissimi e infelici.
Era già tutto previsto, anche l'uomo che sceglievi, il sorriso che gli fai.
Forse è stato meraviglioso essere ragazzi.
Allora, cominciamo la nostra galoppata nelle uscite del fine settimana. Avete ascoltato il trailer, soprattutto una canzone che è canzone portante di questo film di Paolo Sorrentino, Era già tutto previsto, di Riccardo Concianto, una canzone struggente, bellissima. Di questo film, come vi ho detto, ne parliamo con una new entry, diciamo, nel nostro programma. Per la prima volta debutta qua con noi, non è assolutamente però una debuttante, perché è un'autrice grande successo sul web, che è Valentina Ariete. Buonasera Valentina, benvenuta.
Ciao, grazie.
Ciao, benvenuta, grazie di essere con noi questo pomeriggio. Ti presento per quei pochi ancora che non ti conoscono, autrice su Movie Player, collabori anche con Radio DJ e La Stampa, e poi insomma hai anche un grande seguito sui social. Parliamo con te di Partenope, il film appunto di Paolo Sorrentino, tanto atteso, da Cannes arriva finalmente nelle sale cinematografiche. C'è stata una piccola finestra poco più di un mese fa con queste bizzarre, possiamo dire, anteprime di Mezzanotte, che comunque un loro successo ce l'hanno avuto, però adesso è l'uscita ufficiale, quella di domani, nelle sale con Piper Film, questa neonata casa di distribuzione. Tu il film l'hai visto e quindi che cosa ci puoi dire di questo Partenope?
Allora sì, l'ho visto a Cannes, quindi insomma proprio quando è stato presentato, sembra che me la tiro così tanto visto così.
No, anzi, invidia, molta invidia.
Ho avuto l'opportunità anche proprio di parlare con Sorrentino, con la protagonista e addirittura con Gary Oldman, quindi proprio sto calando gli assi. E allora, quindi in realtà tu dici hai parlato con tutti loro, il film ti è piaciuto tantissimo, e in realtà purtroppo a me no.
Succede, questo è il bello del cinema.
Lo dico subito, ovviamente sì. Non sto dicendo che sia un brutto film, okay. Per carità, cioè anche un brutto film di Sorrentino, tra virgolette, è comunque un film sopra la media, cioè su questo siamo d'accordo. Però ecco, diciamo che almeno per quanto riguarda me, venendo da un film che secondo me è veramente forse il suo capolavoro insieme al Divo, ovvero È stata la mano di Dio, che è un film straordinario perché racconta la sua storia personale, e quindi l'ho trovato forse il film più sincero proprio nella carriera di Sorrentino. Questo, ecco, secondo me non regge il confronto con il precedente, quindi magari se uno si aspetta quel livello potrebbe rimanere un po' deluso, perché comunque ritorna a Napoli dopo tanti anni che invece era stato a Roma, e uno potrebbe pensare rimane sul livello dietro dalla mano di Dio, invece no, è un film ovviamente completamente diverso, però secondo me è un po' un passo indietro sull'aspetto dell'onestà e della sincerità. Che Sorrentino ci ha abituato a questo suo stile molto anche barocco, ormai inconfondibile, certo. No? Molto anche costruito, c'è qualcuno che dice si vede che lui si compiace del suo talento, è vero. Ce l'ha, quindi
quello forse fin già dall'inizio, dall'esordio proprio si esatto. Vedeva che era uno che insomma
sì, poi però da quando ha vinto l'Oscar proprio, no? Cioè Sorrentino che fa Sorrentino, mentre invece ne sto dalla mano di Dio mi era sembrato che fosse un Sorrentino più sincero, che non fa Sorrentino, ecco, se vogliamo dirla proprio in parole semplici, questo è un Sorrentino che torna a fare Sorrentino.
Alla massima potenza, forse.
Sì, sì, perché poi è anche il primo personaggio femminile che lui rende protagonista. Sorrentino un po', spesso lo si accusa sempre di non aver mai fatto una storia proprio incentrata su un personaggio femminile. E qua invece è un po' come se dicesse: oh, me l'avete detto, adesso
lo faccio, adesso lo faccio.
Esatto.
Avevo letto una sua recente intervista di Paolo Sorrentino, dove lui per tanti anni dice: io per tanti anni ho scritto anche storie con protagoniste femminili, però non mi hanno mai convinto. Però poi alla fine ha trovato appunto la quadra, si vede per lui.
Sì, ma perché da ognuno poi scrive di quello che, perché esatto, come dici giustamente tu, lui è uno di quei casi abbastanza rari di registi che si scrivono anche i film, perché cioè non è una cosa scontata, Woody Allen lo fa, Tarantino lo fa, ma la grande maggior parte dei registi poi si affida a sceneggiatori di talento, invece lui le deve proprio sentire le storie, scriversele lui. Evidentemente invece questa Partenope se la sentiva di più, perché in realtà, senza svelare troppo, è sì la storia di una ragazza, però è soprattutto la storia di una ragazza che si chiama Partenope, questo nome non è un caso, e che quindi incarna un po' la città stessa, quindi è un po' come se questa ragazza fosse Napoli, e infatti lui ce la fa vedere mentre per esempio conosce un'attrice che chiaramente è Sophia Loren, per non è Sophia Loren, non ufficialmente almeno, e la interpreta Luisa Ranieri, mentre invece poi studia all'università antropologia con un professore che è Silvio Orlando, tutti attori fetici o questi ormai di Sorrentino, e poi conosce un po' di tutto, conosce un cardinale che le fa vedere il tesoro di San Gennaro, conosce i criminali, quindi attraverso lei conosciamo tutte le anime della città. E questa è un'idea secondo me molto bella, molto interessante, però qual è l'aspetto negativo che non mi ha convinto? Il film è prodotto, tra i produttori c'è anche Yves Saint Laurent, e qua bisogna sempre guardare un po' anche da dove vengono
i soldi. E forse ha dato anche un bel aiuto in fase dei costumi, mi verrebbe da pensare, Saint Laurent.
Esatto, ha preso questa ragazza bellissima che Celeste Dalla Porta, tra l'altro, poi diciamolo, lei secondo me è uno delle grandi, dei grandi punti a favore del film, perché praticamente è proprio una creatura di Sorrentino, cioè lei non aveva mai fatto nulla e Sorrentino praticamente l'ha trasformata in una star del cinema. Questa è una cosa incredibile che magari succedeva negli anni 50, negli anni 60, e invece Sorrentino con Celeste Dalla Porta l'ha fatto negli anni 2024. Questa cosa è bellissima, ci fa pensare a un grande cinema che non esiste più. E per appunto Celeste Dalla Porta, che appunto, lo dicevo, è bellissima, oltre che anche brava, fa un po' queste sfilate, no? Cioè la vediamo sempre con questi vestiti di San Laurent, parla per aforismi, cioè mi è sembrato un film che è un po' troppo legato alla parte estetica ed è pensato proprio per essere fatto, per essere spezzettato su Instagram, cioè lei praticamente diceva tantissime frasi effetto, è tutto così il film, e io già me li vedo questi pezzi messi su TikTok, che da una parte tu dici, ecco, vabbè Paolo, hai fatto una cosa geniale, sì. Dall'altra, non lo so, cioè mi rende il film un po' meno onesto, se vogliamo.
Sì, ho capito. Mi hai dato anche l'assist per farti appunto anche questa, per un'altra riflessione, no? Che vorrei condividere con te. Cioè che si accusa sempre Paolo Sorrentino, soprattutto diciamo i detrattori, non dell'ultimo film, diciamo in generale, chi non ha preso il suo cinema, e che i suoi personaggi non conversano mai tra di loro, ma fanno dei monologhi a cui rispondono con delle frasi magari ad effetto, no? Alcune sono entrate anche nel gergo comune, pensa alla grande bellezza, io non volevo avere il potere di far fallire le feste, insomma, e tante altre frasi già dall'inizio dell'uomo in più, e dice che qui soprattutto in Partenope ci sia veramente, è molto marcata questa cosa. Tu cosa ne pensi a riguardo?
Sì, concordo assolutamente, è così, però c'è anche da dire, però che monologhi che scrive, li sa scrivere,
è vero,
molto belli.
che monologhi
belli, sì.
Sembrano dei flussi di coscienza di Paolo Sorrentino, cioè quello che gli passa per la testa, perché è una persona veramente di grande cultura, molto intelligente, che cerca poi anche di ributtare, un termine forse un po' forte, ma di trasmettere queste cose all'interno della sceneggiatura del film.
Sì, ma lui lo dice, mi pare che in un'intervista l'abbia detto, che in realtà si sente molto più scrittore che non regista. Vabbè, ovviamente questa è la falsa modestia dei grandi,
sì, sì.
Però effettivamente è un bravissimo scrittore, e sì. Qui appunto Partenope veramente parla, è un aforismo vivente, cioè lei parla solo per frasi a effetto. E poi di monologhi ce n'è uno incredibile, abbastanza al vetriolo, dell'attrice che, cioè, a me sembra Sofia Loren, però non lo è, cioè lui non l'ha mai detto, ma a me ha dato questa impressione, che praticamente si scaglia contro Napoli, più che contro Napoli, contro certi atteggiamenti dei napoletani, e nel frattempo qui mi stanno venendo a prendere, non so se mi sento l'avvocato per queste cose che sto dicendo, è proprio Sorrentino.
È Sorrentino che sta venendo.
Esatto, è il cinema che lo manda, cioè. E questo monologo secondo me farà molto discutere, perché è molto forte. Io questa cosa a Cannes gliel'ho chiesta, dico, ma come mai questo monologo un po' cattivo su Napoli, un po' come di qualcuno che si sente tradito dalla città? E lui mi fa, vabbè, non è ovviamente legge questa cosa che ho scritto, però è un aspetto di me nei confronti di questa città, e lo volevo dire, certo. E quindi siamo pronti alla polemica.
Sì, lui infatti insomma è legato sentimentalmente anche alle sue radici, appunto, sede di Napoli, poi come molti napoletani sono andati anche in giro per il mondo a cercare fortuna, insomma questa è un po' la storia, però alla fine poi si torna sempre a casa. E ok, poi hai appunto citato la protagonista del film, che è Celeste Dalla Porta, c'è il grandissimo Gary Oldman, Silvio Orlando, Stefania Sandrelli, Luisa Ranieri, insomma un grandissimo cast per Partenope, che sarà in sala da domani con questa neonata casa di distribuzione che è Piper Film, quindi il suo debutto ufficiale al cinema anche di questa distribuzione. E Valentina, io ti ringrazio di essere stata qua con noi, andremo sicuramente a vedere le tue interviste a Paolo Sorrentino e a tutto il cast del film di Partenope che hai realizzato ormai qualche mese fa in quel di Cannes, e ti ringrazio per essere stata con noi questo pomeriggio a parlare di Partenope, grazie mille.
Grazie a voi, comunque il film è da vedere, che sembra che sono stata dura, ma
comunque
è da
vedere. Quello è poco ma sicuro, quello è poco ma sicuro. Grazie, un abbraccio,
ciao.
E se vuoi ci sentiamo alla prossima.
Certo, ciao.
Ciao, ciao.
Quando un luogo diventa leggenda non è mai un caso. Qualcuno è nato proprio qui, al Trafoi. Di poche parole, schivo, timido fino all'inverosimile. Il suo nome è Gustavo Teni. Lui fu l'uomo che guidò per circa 10 anni la squadra di sci più forte del mondo, la Valanga Azzurra.
Lo sci italiano diventa sport di massa quando ogni paese con neve e discese costruiva impianti e piste, e fu Teni insieme alla squadra a lanciare uno sport che usciva finalmente dalla cerchia delle elite.
Succede quello che è successo con il tennis.
Noi sciavamo costantemente tra due aree di folla, pullava di sciatori.
Questa squadra che comunque ha vinto
tutto.
Gli italiani insegnavano a sciare al mondo.
Molto bene Teni, 149 scomandare,
recuperato molto bene Teni,
ha vinto la Coppa del Mondo.
Lo sci è uno sport individuale, però qui stiamo fondamentalmente parlando di un gruppo, di Valanga Azzurra.
La gente amava così tanto questa Valanga Azzurra da considerarla una squadra di calcio.
Però in quel periodo è anche arrivato il biondino dalle lentiggini.
Carl Sherman, Spinaglione.
17:21 in questo momento in diretta con la settima ossessione. Continuiamo come vi avevamo promesso. Parleremo adesso del film La Valanga Azzurra, che è già nelle sale come uscita a vento in questi primi 3 giorni, ma arriverà nella nostra Firenze con il protagonista, con il regista del film, Giovanni Veronesi, che è con noi in collegamento in questo momento. Buonasera Giovanni.
Buonasera a tutti, buongiorno.
Grazie, grazie di essere con noi in questa puntata del nostro programma per parlare della tua ultima fatica, La Valanga Azzurra, che pochi giorni fa hai presentato anche alla Festa del Cinema di Roma, uscita evento in questi primi 3 giorni della settimana. Anche oggi però a Firenze ci sarà appunto la possibilità di poterlo vedere anche al Cinema Astra, che è vicino ai nostri studi in Piazza Beccaria, venerdì 25 alle ore 19, alla tua presenza, ma alla presenza anche dei veri protagonisti di questo film, che appunto racconta la storia di questa leggendaria nazionale italiana di sci alpino negli anni 70, e quindi sarà insieme a Gustav Töni, Pietro Gross e Paolo De Chiesa. La prima domanda che ti faccio è: in un panorama, diciamo, italiano di documentari, se ne fanno sempre tanti, molti di più, soprattutto negli ultimi anni, tra poco a Firenze partirà lo storico anche Festival dei Popoli, incentrato proprio sul film documentario, però quelli su sport, quantomeno in Italia, sono veramente molto, si contano sulle dita della mano. Quindi, come ti è venuto in mente l'idea? So che c'è stato anche un confronto con Domenico Procacci, che tra l'altro è il produttore del film.
Sì, dunque, io sono stato uno sciatore da ragazzo, fino a 12 anni non ho fatto altro che sciare, per cui per me era chiudere un cerchio, fatto le gare a livello nazionale, insomma, quindi ero uno proiettato verso quella vita, e i miei miti, i miei idoli erano loro, erano quelli della Valanga Azzurra, Gustavo Teni, Piero Gross, Paolo De Chiesa, Malz, Geller, insomma tutti quelli che facevano parte di questo squadrone. Di mostri sacri, perché hanno vinto tutto 3 volte. Oggi noi siamo abituati ad avere ogni tanto che sporadica vittoria, le ragazze soprattutto sono molto brave e ottengono dei risultati clamorosi. Infatti l'altra sera Sofia Goggia è venuta a vedere a Milano la Valanga Azzurra, si è commossa molto perché anche lei è una romantica dello sport, per cui insomma diciamo che per me affrontare questo tema era quasi doveroso, perché dopo 50 anni questi campioni erano un po' impolverati dal tempo, e invece ho scoperto che in giro per l'Italia sono ancora molto 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 amati.
Ecco, dicevamo appunto il produttore del film Domenico Procacci, che già aveva con successo, no, prodotto il film a cui era venuta appunto l'idea anche di fare il film Una squadra, no, sulla nazionale di tennis con Bertolucci, Panatta, eccetera. E quindi so che appunto è stato fondamentale, lui è venuto probabilmente da te conoscendo la tua passione anche per lo sci.
Sì, Procacci è stato, a parte che insomma quando lo conosco parliamo solo di sport e non più di cinema, quindi ormai per me lui è una specie di CT di qualche nazionale, non è più un produttore, per cui con lui è venuta fuori questa possibilità di fare sulla Valanga Azzurra il suo documentario. Io non me la sono lasciata scappare, naturalmente, perché per me era veramente una cosa importante dal punto di vista emotivo, forse la cosa più emozionante che ho fatto nella mia vita.
E, tre appunto leggende, Toni, Gross, Di Chiesa, come si sono raccontati davanti alla telecamera? Cioè è stato semplice per loro, è venuto spontaneo, oppure c'è voluto bisogno insomma di...
Ma guarda, c'è un momento molto divertente nel film dove io convinco Toni a parlare a forza di birre, lo faccio bere proprio, lo faccio ubriacare, questo era il mio intento, però far ubriacare un altro tesino è quasi impossibile, quindi che cosa è successo alla fine? Che mi sono ubriacato io e quindi era lui che faceva quasi le domande a me.
Si erano ribaltati i ruoli praticamente.
Sì.
Bene, va bene, allora io invito tutti i nostri radioascoltatori, le nostre radioascoltatrici che ci stanno sentendo da Firenze. Ve lo ricordiamo, venerdì 25, allora il film è ancora nelle sale per la giornata di oggi, ma chi ci ascolta da Firenze, venerdì 25 ottobre al Cinema Astra alle ore 19, alla presenza del regista Giovanni Veronesi, Toni, Gross, De Chiesa, all'inizio del film farete dei saluti in sale, poi vi sposterete alle ore 21 a Prato. Al cinema Garibaldi, dove a fine spettacolo appunto saluterete il pubblico in sala. Giovanni, io ti ringrazio e in bocca al lupo per questo film.
Grazie a voi, andate al cinema.
Grazie, ciao. Ciao.
Free comedy show, 20 seats. 20 tickets left, guys, free show. Fuck's sake.
So, big night.
Look, my name is Lorne Michaels, I'm the producer of Saturday Night.
The whole night?
Yeah, the whole night.
Chevy Chase, Gilda Radner, Dan Aykroyd. How the fuck do you pronounce this?
Aykroyd.
You know, I was thinking, why don't we punt? We should run the dress rehearsal and claw back a win next Saturday.
We can't, Dick. It's a live show.
We're just not ready.
Doesn't matter that we're ready. It matters that it's 11:30. That's when we go on.
Lauren, all I'm trying to do is give you advice. It's in everyone's best interest, mainly yours.
Sorry, was that a threat?
Look around, Lauren. You haven't locked the script. Your crew is in open rebellion.
Fuck you! Fuck you! I definitely fuck you.
The writers on the 17th floor tied a belt around Big Bird's neck and hung him from my dressing room door.
Allora, eccoci, passiamo da Giovanni Veronesi, che abbiamo appena ascoltato, con la Valanga Azzurra. Arriva un'altra valanga, che è Jacopo Fioretti. Ciao Jacopo.
Buonasera, buonasera a tutti.
Ciao, bentornato, bentornato alla settima sessione, ormai sei di casa, ti puoi mettere comodo, sei in pantofole.
Ah, beh, insomma, questi giorni non tanto, però dai.
Questi giorni no. Oggi dove sei, a Spoleto o a Roma?
Ah, oggi sono a Roma, ma non sono in loco, non sono all'auditorium, ma tornerò a breve, e che poi a un certo punto uno deve anche scrivere, capito?
Certo, deve scrivere, deve mangiare, deve cibarsi, nutrirsi, esatto. Riposarsi, eccetera, eccetera. Va bene, allora, appunto, perché è in corso la festa del cinema di Roma, lo abbiamo detto anche poc'anzi con Giovanni Veronesi. E alla festa del cinema di Roma è stato presentato un film che si trova già nelle sale come uscita evento per 3 giorni, probabilmente un'uscita anche, devo dire, molto intelligente dal distributore, che è la Sony. E sto parlando di Saturday Night, che racconta la storia, la genesi della questa epocale trasmissione che va in onda da quanti anni sono passati ormai che va in onda?
Beh, saranno sarà una quarantina, no, di più.
Forse di più, sì, siamo negli anni 70 forse, quindi sì, forse più vicino ai 50 che ai 40.
Questo film in realtà, siamo stupidi, ce lo dice proprio questo film.
Ce lo dice questo film, è l'11 ottobre del 1975, la prima
puntata.
Era il
50 quindi.
Esatto, 49 anni compiuti da poco, entrati già nei 50. L'11 ottobre 1975 nasce questa trasmissione che ha fatto epoca, forse una delle trasmissioni comiche più durature negli Stati Uniti e anche forse in tutto il mondo, che ha fatto storia, ha fatto epoca, ha cresciuto una generazione davvero di comici. In Italia si è anche tentato, mi pare, di fare con scarso successo una versione italiana più volte del Saturday Night, ma insomma abbiamo lasciato
però
perdere.
Devo dire che il nostro mai dire per gli affezionati, io devo dire tutto il rispetto possibile.
Sì, devo dire anche il Jalapas Show che va in onda in questi,
sì, esatto,
una versione un po' insomma moderna del vecchio mai dire, no? Senza più calcio, sport eccetera, ma è ancora uno dei programmi comici, anzi il programma comico più divertente di questa mesta televisione italiana. Però torniamo a noi, torniamo a Saturday Night, perché è stato fatto proprio un film, è stato girato un film che racconta proprio l'inizio di questa straordinaria avventura. Lo dirige Jason Reitman, che è un regista insomma che si è fatto apprezzare ormai in questi anni, mi ricordo Juno se non sbaglio, Tra le nuvole, insomma dei film che sono stati anche in ottica di premi Oscar. E quindi che ci racconti?
Il remake requel di Ghostbusters, no?
Anche di Ghostbusters, esatto, che era del padre tra l'altro, certo, originale, certo. Ivan Reitman. Che ci racconti di questo film?
Allora, questo è un film che secondo me Reitman non vedeva l'ora di fare, se ne parlava da un sacco di tempo di dover girare questo film, non si capiva bene in che modalità farlo, perché poi non si voleva riprendere.
Scusa Jacopo, ti chiedo di spostarti se puoi in qualche altra zona di dove ti trovi, perché ti sentiamo un po' disturbato.
Adesso meglio?
Vai, sì.
Ok, e stavo dicendo che questo è un film che Reitman sembrava volesse fare da tantissimo tempo, se ne parla da un po', perché non si capiva la formula corretta per parlare della genesi di questo show così importante, e devo dire che il risultato è ottimo perché si trasuda proprio una gioia e una voglia incredibile per raccontarlo. I personaggi sono meravigliosi tutti quanti, gli attori trafiditati, attori emergenti, c'è un attore che fa John Belushi che è fantastico, cioè sembra di vedere John Belushi veramente dal vivo di nuovo, e quindi è 90 minuti dietro le quinte della prima puntata del Saturday Night. Il punto di vista del produttore che un po' fa il verso a Reitman, o Reitman fa il verso a lui, cioè prende tutte queste comici, cioè di Crystal, ci sono passati tantissimi comici importantissimi, no? Pensiamo anche, che ne so, a Kaufman, a tutti questi comici qui, che sono portati sullo schermo, rivisti praticamente in questo grandissimo, in questa grandissima corsa a perdifiato. I costumi sono fantastici, sembra di vedere i Movie Brats, un film sui Movie Brats di Hollywood, ma fatti negli anni 70 per la televisione, sarebbe questo film qua.
Poi vedo anche la fotografia, insomma, è molto, fa molto effetto anni 70.
È tutto quanto, si vede che Reitman, nonostante non era nato nel 75, perché è più giovane, ha subito il fascino del padre, che Dan Aykroyd, John Belushi, l'ha conosciuto molto bene, esatto, sì. l'ha conosciuto benissimo, sì. E quindi gli influssi, i racconti, le storie, gli sketch che si possono ritrovare, tra l'altro sì. C'è un cofanetto meraviglioso che ha un mio amico, Beato lui, non lo trovo
nel
più
Saturday
io.
Night Live. Tra l'altro lì è passata Night davvero Live. La storia dell'America contemporanea, anche sportiva, culturale, politica, cioè anche Donald Trump, qualche presidente degli Stati Uniti sono passati da Saturday Night Live.
Ma se pensi che c'erano anche degli attori che poi hanno fatto il salto sul grande schermo, no? Penso lo stesso Billy Crystal, pensa a Bill Murray, pensa a Chevy Chase, sono tutti qua più o meno loro, c'è anche una componente femminile importante che dovrebbe stare anche Gilda Radner da qualche parte, ma c'è anche il compianto Josh Carlin, per esempio, cioè sono tutta questa sette di comici e di attori sconosciuti, i grandi volponi, tra cui William Defoe, in un ruolo proprio d'eccezione, della rete conservatrice, perché è una rete repubblicana quella del Saturday Night, erano pronti NBC. A cazzarli subito, E quindi c'è questo convincere i produttori della rete a mandare in onda la puntata. Il film, ripeto, è esilarante, è gioioso, non può che dare un sorriso, ma è riuscito nella misura in cui ripropone bene quel tipo, diciamo, di televisione, perché è il contemporaneo,
sì.
A parte questa voglia di futuro, non se ne trovano granché, ecco.
No, io mentre parlavi ti stavo ascoltando, ma pensavo anche ad una versione italiana del Saturday Night Live con, che ne so, Gabriele Cirilli, Pio e Amedeo. Basta, non ci voglio pensare più. Non
no,
ci voglio
no,
pensare
io pensavo Fabio De Luigi e quelli di Medire Gol.
Sì, no, loro sì, assolutamente. No? Io ci metterei tipo un Nino Frassica, Mago Forest, gigantesco Mago Forest, assolutamente. Maccio Capatonda, ecco, quelli sì. Ma me lo immaginavo, non so, con Gabriele Cirilli e Pio Amedeo, non lo so, i primi due che mi sono venuti in mente.
Ma
non lo so, a me che mi voglio far del male. Allora, caro Jacopo, guarda, dovevamo parlare di un altro film, ma siccome non abbiamo molto tempo, io vorrei dire due parole. Invito anche i nostri ascoltatori ad unirsi ai nostri pensieri in ordine sparso al 366 1014094, il nostro numero WhatsApp, per tornare proprio due minuti su Megalopolis, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, andando a salutare Francesca, che è una nostra ascoltatrice, che è, insomma, un'ascoltatrice del podcast. Ecco, abbiamo fatto una precisazione, la salutiamo. Avevamo parlato di un film, ma c'è stato, insomma, un errore che avevamo fatto.
Sono giorni caotici, abbiate pietà.
Sono giorni caotici, quindi lo perdoniamo assolutamente. Quindi abbiamo risolto questo piccolo errore che c'è stato. E Megalopolis, insomma, che dire, è arrivato anche in Italia, ovviamente non gli incassi stanno andando, non lo so se bene o male, ma io non voglio parlare di incassi, per l'amor di Dio, voglio parlare di poi, appunto, come avendolo visto anch'io, perché la settimana scorsa io tu l'avevi visto, io ancora no, un'esperienza al di là di tutto, cioè immagino, insomma, un regista che ti può regalare un'esperienza del genere ancora, un regista che ancora si vede e si percepisce ad ogni immagine quanto sia innamorato del proprio mestiere, sia innamorato del cinema e lo voglia veramente trasmettere, e soprattutto un regista che vuole fare come ha sempre fatto, devo dire, andando a scardinare anche quelle erano le regole dell'Hollywood degli anni 70, 60, insomma, quando ha cominciato il suo percorso da regista, di respirare la massima libertà, di fare quello che cavolo gli pare.
Beh, c'è questa cosa nel film, secondo me c'è anche la fondazione dell'American Zoetrope in questo film, è citato tutto. Bello è che lui ripercorre la sua vita, ripercorre la sua carriera, ripercorre se stesso, la sua idea di cinema, che sono tutte cose che si intersecano in Francis Ford Coppola, e arriva poi comunque da un'altra parte, no? Cioè, comunque poi c'è bella quest'idea del cinema come sintesi dell'immagine che racchiude un po' il senso del futuro, no? Secondo lui, dell'umanità, che è un'immagine infantile, un'immagine che recupera un po' anche il senso eterno che ci abbiamo tutti noi dentro, se solo volessimo, no? Andare a perseguirlo, quindi...
Assolutamente. Guarda, ci ha scritto un messaggio una nostra ascoltatrice, si chiama Pamela: per me Megalopolis è un film semplicemente irricevibile. Vabbè, questi sono i pareri.
Assolutamente. Bisognerebbe superare però, secondo me, questo giudizio bipartisan, sì, che è sempre più importante,
ma
questo nella
europea,
americana.
Parlavamo anche per quanto riguarda i Joker, cioè i film che hanno qualcosa da dire dividono completamente, cioè non ci sono mezze misure per Megalopolis, così come non ce ne sono state, secondo me, per Joker, per il secondo Joker. Per Megalopolis ancora di più è stata accentuata questa cosa.
Ma Megalopolis, se Dio vuole, se ne parlerà tanto i prossimi anni, vediamo che succede, però se ne parlerà tanto.
Devo dire che nella carriera di Ford Coppola ci sono stati anche altri film, penso appunto a quel bellissimo che era Un sogno lungo un giorno, dove anche lì aveva investito tutto.
Che delle cose molto simili a questo.
Aveva investito tutto e per tutto, e ci sono cose anche molto simili. Esatto.
Beh, anche Apocalypse Now, che ho investito tantissimo, che è stato poi il film durante il quale iniziò a lavorare a questo, tra l'altro.
Esatto,
però io penso valga sempre la pena un po' avventurarsi, informarsi, perché male che vada si recuperano delle informazioni, se uno è interessato alla storia del cinema, che vengono sempre utili, che arricchiscono sempre. È come negarsi un qualcosa, cioè soffermarsi ad un giudizio superficiale su questo tipo di film, operazioni, è veramente negarsi un qualcosa, perché si nega una possibilità di approfondimento. È sempre una ricchezza approfondire registi così importanti.
Assolutamente.
Nel bene e nel male, eh?
Assolutamente.
Poi, perché i gusti non si discutono mai.
Esatto, esatto. Sono d'accordo con te. E tra l'altro tu di recente, qualche giorno fa, hai pubblicato su Movie Player anche un altro approfondimento che invito a leggere,
sì.
I nostri ascoltatori che ci appunto vogliono approfondire la questione Megalopolis e niente, abbiamo
il film sì. Abbiamo detto, l'errore era che il film che dovevamo citare, che avevo citato male
sì,
io,
ecco.
Che ispirò Megalopolis è Vita Futura,
sì.
Scritto da Welles, un film del 36.
Esatto, del 1936, invece avevamo citato che un altro titolo che
grande
era il Grande Inganno, che era invece il sequel di Chinatown con,
sì, esatto.
Diretto proprio
non
da
so,
Jack Nicholson,
perché.
Diretto da Jack Vabbè. Nicholson. Vabbè, è stato un momento. Ritornerai tra breve alla Festa del Cinema, cosa ti aspetta oggi, stasera, se vai, domani?
Allora, oggi no perché ho dato,
sì.
Vedremo Giovannese,
poi... Hey Joe.
Vedremo.
Il ritorno di James Franco sul grande schermo dopo tanti anni, dopo insomma anche le sue vicende che lo hanno visto insomma essere marginato dal cinema americano, e tra l'altro James Franco sarà anche protagonista di un film di un mio caro amico che debutta sul grande schermo, ma non posso anticipare altro. E come regista davvero con un cast.
Comunque,
italiano,
sì,
c'è Zurzolo
molto.
C'è il Francesco Gheghi, insomma, e poi c'è anche James Franco e,
sì,
non vedo
lo
l'ora.
Attendo molto questo film, era uno dei miei attesi.
Ma tra l'altro Giovannese io lo ricordo molto bene perché è una Festa del Cinema di Roma, se non sbaglio vidi Ali agli Occhi Azzurri, ottimo film. Mi pare di averlo conosciuto così. Poi fece un altro fantastico film che si chiamava Fiore. E
certo.
È anche stato regista La Paranza dei Bambini, quello tra l'altro.
Io penso l'ho intervistato a Perugia proprio per La Paranza dei Bambini.
Ah,
e infatti non mi lasciò una bellissima impressione. Vabbè, ma è uno degli autori nostri da
sì.
Un po' da conservare, un po' da
sì,
seguire.
Sono d'accordo. Va bene, caro Jacopo, io ti ringrazio, ti saluto.
Grazie
e ci sentiamo la prossima settimana, perché avremo da parlare un sacco di cose, anche di film che sono passati da Berlinguer, Longlegs, eccetera, eccetera. Fatti trovare pronto.
Ecco,
in pantofole,
no,
o non in pantofole.
Speriamo in pantofole.
Ciao Jacopo, ciao, un abbraccio.
Ciao a tutti.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, per traffico intenso, code tra Firenze Sud e Incisa Reggello e rallentamenti tra Calenzano e Firenze Scandicci. In direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e il Viglio per la variante di Valico. Sulla A11 in direzione Firenze, per traffico intenso, code tra Prato Est e il Bivio per la 1. In direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla PPLI, rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. In direzione mare, code per viabilità esterna che non riceve all'Astra Assigna e a Cascina. Sul raccordo Siena-Firenze, in direzione Firenze, è chiuso in uscita lo svincolo di Poggibonsi Sud per lavori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Stai ascoltando Nova Radio, The Best Music in Town.
Mi assicuravo fosse arrivata in salvo.
Sto bene, signor Jeffries.
Ah, molto bene, direi.
Non è troppo tardi per tornare indietro.
Il mio Olsen. È questo?
Sì.
Non ci sono fiori, non c'è un giardino. È triste. Vivi come un cane.
Un cane felice.
Allora, ancora in diretta con la settima ossessione alle 17.44, vado a salutare immediatamente un amico che ritorna con noi anche per questa edizione, ed è Matteo Regoli di Every Eye. Buonasera Matteo, ben trovato.
Buonasera Daniele, ciao.
Ciao, grazie di essere con noi per questo pomeriggio per parlare di un film che esce al cinema. Domani sono tante le uscite, non c'è solo Sorrentino, come potete appunto ascoltare da questa puntata, ma c'è anche un film che anche questo è passato qualche giorno fa in programma alla Festa del Cinema di Roma, arriva nelle sale con Movies Inspired, e si tratta di Dead Don't Art, I morti non soffrono, e fin qui ovviamente non ci sono come dire pericoli, e tra l'altro da non confondere con The Dead Don't Die, che se non sbaglio era il film di Jim Jarmusch, I morti non muoiono, anche in quel caso ovviamente era la verità, però The Dead Don't Hurt segna la regia, la seconda regia di Viggo Mortensen, e a distanza di pochi anni appunto dal suo debutto. Siamo in piene atmosfere western 1860, e quindi che dire di questo film?
Allora sì, innanzitutto, come hai detto tu, nonostante la somiglianza con il titolo di Jarmusch, quello era un film di zombie, questo è un film western ambientato, diciamo, a ridosso della guerra civile, quindi un po', se vogliamo, ritroviamo Horizon di Kevin Costner, anche se qui gli orizzonti, diciamo, che esplora Viggo Mortensen sono quelli del passato, non quelli della frontiera, perché il film è sostanzialmente una storia d'amore. Il titolo è anche un po' ironico, perché comunque è un film molto dolente, un film molto amaro, perché racconta, diciamo, la fine della storia di una storia d'amore tra una donna franco-canadese interpretata da Vicky Cripps e il protagonista Viggo Mortensen, che in realtà è più un coprotagonista, forse è meglio dire che la vera protagonista è lei, dato che l'impronta che Viggo Mortensen dava al suo film è quella di un film western molto molto femminista, appunto con al centro questa figura di donna che rimane sola perché lui va a combattere per abolire la schiavitù.
Sì, tra l'altro prendo appunto spunto da quello che hai detto te adesso sulla figura femminile, per collegarmi anche ad un altro western di recente, insomma, produzione, che è la saga di Horizon di Kevin Costner, che ha messo anch'esso in primo piano delle protagoniste, dei personaggi femminili, cosa che sappiamo, sì, insomma, i classici del western li tenevano sempre in secondo piano, ecco, non c'erano mai al centro della storia, c'erano personaggi femminili, ecco, ma usati col contagocce, poi insomma con ruoli di secondo piano.
Sì, assolutamente, anche infatti è un parallelismo interessante, perché comunque denota come il western, che comunque è un genere ormai vecchio praticamente quanto il cinema, comunque riesce sempre a declinarsi anche per parlare del mondo contemporaneo e del nostro presente. Quello che è veramente interessante di questo film, che comunque è un bel film, secondo me anche superiore rispetto al precedente Falling di Viggo Mortensen, è il fatto che è come montato questo film, perché praticamente il film inizia dalla fine di questa storia d'amore e torna indietro per raccontarci cosa è stato, come si sono conosciuti queste due persone, cosa hanno vissuto, cosa ha comportato per la donna la separazione e la partenza di questo uomo. Insomma, è come un western diverso dal solito. Non c'è grandissima enfasi nell'azione, c'è soprattutto la gentilezza di queste due persone che si trovano in un ambiente comunque ostile, non facile, quella della vita quotidiana nel western, È così, è abbastanza interessante, sì, per l'amarezza che, certo, che con cui Viggo Mortensen diciamo, dipinge questo affresco di metà Ottocento, insomma.
Avrà una distribuzione forse non troppo, diciamo, come dire, non sarà distribuito in poi molte sale questo film di Viggo Mortensen, però insomma mi pare di capire che sia molto consigliato, quindi chi vuole fare la doppietta tra Sorrentino, che è il film della settimana, e anche il western di Viggo Mortensen, il nostro Matteo Regoli ce lo consiglia. Allora, io con te, Matteo, volevo parlare anche del Kerry, perché è tornato nelle sale in versione restaurata il capolavoro di Brian De Palma.
A proposito di figure femminili,
purtroppo non ho tantissimo tempo, però voglio farti dire proprio due cose. Abbiamo un minuto e mezzo. Sentiti dire ciò che vuoi su Kerry, che è tornato appunto nelle sale in versione restaurata in questi giorni. Tu, tra l'altro, hai scritto anche un articolo con delle curiosità sul film di Brian De Palma.
Sì, allora, in un minuto sarà difficilissimo, però ci proviamo. Kerry è un film importantissimo nella storia del cinema, non solo perché è il primo adattamento di un romanzo di Stephen King, che è anche il primo romanzo di Stephen King, ma anche perché lanciò la carriera di Brian De Palma nell'Olimpo dei grandi registi degli anni 70, dopo qualche buon successo un po' più piccolo con film come Ciao America e Obsession o Il fantasma del palcoscenico. E racconta la storia di Kerry White, una giovane donna liceale bullizzata sia dalle compagne di scuola che dalla madre, che è una fanatica fondamentalista cristiana, e sono già due elementi che ritorneranno di continuo nella produzione letteraria di Stephen King, no? Il bullismo e i fondamentalisti, i fanatici religiosi. E questa ragazza scopre di avere dei poteri di telecinesi, in pratica può muovere gli oggetti con il pensiero. E quindi un superpotere dal quale però non derivano grandi responsabilità, perché tutta la rabbia che Kerry accumula viene poi sprigionata in un finale che ha fatto la storia del cinema, nel quale Brian De Palma scatena tutta la sua abilità tecnica, perché tra traveling e piani sequenza, split screen, c'è una costruzione della tensione incredibile, che è quasi come se la cinepresa di Brian De Palma venisse posseduta dai poteri telecinetici di Kerry.
Assolutamente. Tra l'altro,
da ricordare,
sì,
anche
vai.
volevo citare un elemento importantissimo, che è quello della fotografia di Mario Tosi, italiano, direttore della fotografia, e con questi colori sparatissimi che richiamano molto gli horror della Hammer britannica, e che da notare la data 1976 avrebbero anticipato di un anno i colori di Luciano Tovoli di Dario Argento in Suspiria del 77.
Tantissima roba, tra l'altro. Adesso visto che hai citato Suspiria, lo sto proiettando mentalmente nella mia testa adesso, questi vari colori appunto che contraddistinguevano la fotografia del film di Argento. E tra l'altro, appunto, parlando di Kerry, mi ricordo che Stephen King, contrariamente a quanto aveva fatto con Shining, perché sia il finale di Shining, di Stanley Kubrick, sia il finale di Kerry differiscono dal finale del libro da cui sono tratti, di Stephen King. Però, se non sbaglio, quello di Shining, il finale di Shining a Stephen King non convinse, però per quanto riguarda invece Kerry, apprezzò più il finale del film che il finale del suo libro.
Sì, infatti questa è una simpatica curiosità, perché ricordiamo, Stephen King ha dei gusti cinematografici molto dubbi, però in questo caso,
un po' come Paul Schrader,
però in questo caso appunto sì, divenne famosa questa sua uscita, perché dichiarò lui che notoriamente odia non solo il finale, penso, ma proprio l'intero Shining di Stanley Kubrick. Però ecco, apprezzò questo cambiamento e disse che effettivamente il finale di Brian De Palma era migliore di quello del libro.
Per dirlo lui, insomma, che è uno che poi dice cose pane a pane, vino al vino, come si suol dire. Va bene, Matteo, io ti ringrazio, scusa per la fretta, ma siamo andati un po' lunghi. Ci sentiremo sicuramente, se vorrai, in una delle prossime puntate.
Sì, grazie mille, grazie.
Ti continueremo tra l'altro a seguire su Every Eye e tutti i tuoi lavori che fai.
Grazie,
un abbraccio,
mille.
Ciao.
Oggi purtroppo dobbiamo darvi la notizia di una scomparsa, quella di una ragazza di 15 anni, Sara Scazzi.
Ciao, sono Sara. Mi sento sola. Ecco perché voglio qualcuno che mi abbracci, mi tenga per mano.
Tu la conosci? È mia cugina.
Dì la verità, la Sabrina tua per una volta.
Pure tu eri innamorato della Sara?
Tu sei malata, sapevi?
La scomparsa di Sara è ormai un caso nazionale.
Lasciate libera Sara. Noi l'aspettiamo a braccia aperte.
Ma ti rendi conto di quello che faccio, sì o no?
Siete una famiglia molto unita qui, vero?
Io me la sogno tutte le notti.
Hanno trovato il corpo della Sara.
Lo zio avrebbe confessato.
17:56, apriamo come sempre negli ultimi minuti della nostra trasmissione la nostra finestra sulle serie televisive. Vado a salutare immediatamente Federico Vascotto. Buonasera Federico.
Ciao Daniele, ciao a tutti gli ascoltatori.
E piombiamo proprio sulla stretta attualità, non solo per la serie di cui parliamo, perché pochissimi minuti prima di andare in onda è arrivata la notizia che la serie di cui appunto vi volevamo parlare, di cui vi parliamo, perché comunque è già stata fatta vedere alla Festa del Cinema di Roma, ha ricevuto uno stop da parte del Tribunale. Ma facciamo un passo indietro. La serie di cui appunto vi parliamo è Avetrana. Questo non è Hollywood, questa non è Hollywood di Pippo Mezzapesa, una serie in quattro parti che doveva andare in onda a partire da venerdì 26 su Disney Plus. Avetrana già è un nome che vi dice qualcosa, questo piccolo paese della Puglia dove nell'agosto del 2010 c'è stato questo terribile delitto che appunto ha visto coinvolta la giovane Sara Scazzi e tutto quello che poi ne è conseguito dopo, no? Con la famiglia, la cugina, chi l'ha visto, il ritrovamento del cadavere. Insomma, erano stati mesi, mi ricordo, andando in là con la mente, come quando ci sono questi omicidi che colpiscono queste giovani ragazze, che aveva un po' scombussolato, insomma, un po' le nostre giornate, fino appunto al ritrovamento del cadavere. Ma questo ovviamente non è Chi l'ha visto, non è Quarto grado, è La settima ossessione, e quindi questa serie, appunto, dicevamo, Federico, che tu hai visto in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, è stata stoppata dal Tribunale di Taranto, che ha accolto il ricorso che ha fatto il sindaco di Avetrana.
Esatto, che è partito proprio dal fatto che, essendoci Avetrana nel titolo, ha chiesto il ricorso perché ha detto: voglio prima vedere la serie e valutare qua che figura ci fa la cittadina, nel senso, nella serie.
Ha detto visionarla in anteprima al fine di appurare se l'associazione del nome, leggo proprio testuali parole, del sindaco, della cittadina, dell'adattamento cinematografico, vabbè, che poi non è cinematografico, susciti una portata diffamatoria rappresentando la quale comunità ignorante, retrograda, omertosa, eventualmente dedita alla commissione di crimini efferati tale portata contrariamente alla realtà. Adesso tu ci potrai dire se è così oppure no.
se è tale o no. Infatti a me dispiace che la serie non l'abbia vista, perché è esattamente il contrario di questo. Però va bene,
però il tribunale in via autorizzativa l'ha stoppata.
No, certo, si è messo le mani avanti. Tra l'altro fa molto sorridere che negli articoli riportati insomma venga definita fiction, neanche serie, quindi proprio con una connotazione Rai, e che venga scritto che il primo episodio, cioè quando doveva andare in onda il primo episodio venerdì 25, no, la giornata che hai detto tu, in realtà venerdì sarebbe stata interamente disponibile, come spesso si usa in streaming, quindi hanno proprio un, come dire, un approccio, no, antico, se vogliamo, no, come se fosse una fiction Rai che doveva andare in onda, no, da venerdì per 4 settimane. Ecco, allora, dunque, la serie poteva essere tante cose tremende. Brevissimo, insomma, excursus, se ti ricordi, già quando fu annunciata mesi fa si disse, no, insomma, il pubblico commentò, gli utenti, ma perché raccontare questa storia, no, questa pagina nera, insomma, no, dell'Italia, perché metterla in scena? Le stesse persone che poi non si fanno problemi quando i crimini sono americani o comunque esteri, e allora il Monsters, no, di cui abbiamo parlato tra l'altro, no, poche settimane fa di Ryan, bene, voglio dire, finché non ci riguarda in prima persona la trovo una cosa un po', come dire, no, un po' contraddittoria, diciamo, un po' ipocrita, e poi sono le stesse persone che un mese fa, due mesi fa, quando uscì il poster di Avetrana, qui non è Hollywood, si indignarono perché dissero sembra omicidio all'italiana di Maccio Capatonda, quindi sembra un ritratto grottesco di quello che poi è stato, come hai detto giustamente tu, un evento ma che ci ha colpiti tutti, no? Che ci ha coinvolti tutti come Italia, e anzi è stato il primo, prima dei social, no? Prima dell'esplodere dei social, di quello che è oggi il crime tentacolare, insomma, nelle notizie, che ha non solo sconvolto e coinvolto un'intera comunità, ma ha coinvolto tutta l'Italia, che si prestava a voler ritrovare questa Sara Scatti, no? Che era scomparsa prima che poi la ritrovassero tragicamente, insomma, morta. Quindi la serie in realtà si concentra sul far vedere questo aspetto qui, e quanto sia la stampa, sia i cittadini, insomma, e parenti della ragazza fossero affamati di questi 5 minuti di celebrità, no? Che prima non avevano avuto, perché chi conosceva Avetrana prima di questo omicidio, salvo i pugliesi, voglio dire, nel senso, non so,
no, ma con tutto il rispetto, non possiamo conoscere, ma non per la Puglia, ma dico per, ma anche se fosse stato un piccolo paese delle Friuli, della Toscana,
no, era per dire la regione, certo, normale, certo, che certo. I coabitanti, insomma, i concittadini conoscessero quella parte lì, ma no, il resto dell'Italia era un po' più difficile, e ovviamente triste e tragico conoscerla per un evento, ma non è la prima e non sarà l'ultima volta, no, che si conosce un paesino sperduto per questi, no, per questo tipo di motivi.
Pensiamo allora, anche a Cogne, che sì, è una città di villeggiatura, anche devo dire, contrariamente, esatto, ad Avetrana, esatto, però ecco, magari, esatto, per comunque, chi era esperto di montagna.
Esattamente, comunque la serie fa, secondo me, un lavoro, allora, buono nel non concentrarsi tanto, cioè parla di questa fame di, diciamo, celebrità, ma si concentra sul contesto socioculturale di Avetrana, e come qualsiasi altro paesino, cioè il comune denominatore è la noia, cioè queste persone, no, soprattutto i giovani, non sapevano bene come, no, passare le giornate che trascorrevano, no, una dietro l'altra, la sera al pub, la cugina più grande che portava la cugina più piccola, per cui, cioè Sara, per cui aveva, come dire, questo rapporto che è un po', secondo me, paragonabile a quello di Dile e Denun, dell'amica geniale, per restare in tema, diciamo, col momento, ecco, che purtroppo poi è sfociata nella tragedia, nel senso, ecco, però c'è questo rapporto di amore e odio in cui lei le voleva tanto bene come gli zii Cosima e Michele, ma allo stesso tempo la guardava con un po' di gelosia e invidia, per via del del fatto che era comunque amata da tutti, del fatto che aveva questo corpo quasi anoressico, mentre lei, sì, da donna del sud, aveva, insomma, il corpo in carne. Ci ha fatto tutto questo ragionamento, quindi socioculturale, di far capire come purtroppo certe volte, ovviamente non è che si giustifica l'atto, l'omicidio, la tragedia, però si dice cosa può portare una famiglia a spezzarsi in questa maniera, nella maniera peggiore possibile, da dove si nasce e si cresce, sostanzialmente, che è un discorso, secondo me, molto interessante, molto puntuale, e devo dire, la storia è trattata con grande rispetto, e i quattro protagonisti sono 4 episodi da 1 ora, ognuno dal punto di vista di uno dei della vittima e dei colpevoli, quindi da Sara si passa alla cugina, poi a Michele e poi a Cosima. È stato ricostruito davvero in modo puntuale, perché io ancora mi ricordo, come te, no, andando nella memoria, le interviste a Michele Misteri, le varie, no, insomma, cose che uscirono sui telegiornali nazionali.
Sì, sì.
È stato un lavoro, devo dire, veramente puntuale, e che ricostruisce, insomma, tutti i fatti, ovviamente in modo un po' romanzato, ma che fa però ben capire come appunto una famiglia possa distruggersi in questa maniera e come una cugina possa arrivare a tanto e Cosima di conseguenza. E ultima cosa, la regia di Pippo Mezzapesa non è sensazionalistica, ma è molto umana, ecco, fa trasparire l'umano di questi personaggi, che sono persone vere. E l'attrice che fa la cugina, Giulia Perulli, teniamola d'occhio, perché è ingrassata apposta per questo ruolo, fa tutto un lavoro sul corpo fisico della donna,
identica,
e ma anche un lavoro di accento è stato fatto, che è molto giusto, perché anche lì ti fa capire il contesto socioculturale. A un certo punto Sara dice al padre: ma perché devi parlare così, che non si capisce niente? Come se un po' si vergognasse e volesse, come dire, un po' emanciparsi da questo essere così provinciali,
sì,
no? Che succede, sì, in tutti i paesi, non è che succede solo ad Avetana, voglio dire. Ecco, quindi c'è tutto un discorso sul linguaggio, sulla messa in scena, sulle musiche che vengono sostanzialmente dalle musiche trovate nell'iPod di Saraskatti all'epoca, quindi di Sara. E quindi, insomma, c'è tutto un lavoro che secondo me è stato fatto con grande rispetto. È sicuramente al tratti grottesco, da Vanessa Scalera che si trasforma, no, con tanto di, ma Vanessa Scalera però è sempre brava, quindi va oltre la protesi, diciamo, ecco. Però ecco, secondo me nel complesso spero che il sindaco la veda e si ricreda, perché in realtà secondo me fa proprio il contrario di quello che dice lui, ecco.
Poteva essere invitato forse la produzione, visto che aveva già mostrato delle polemiche ancora prima della presentazione.
Sai cos'è? In questi casi è tutto molto delicato, estremamente, quindi io credo che avessero paura, soprattutto un festival come questo, insomma, no, nazionale, internazionale,
che
a invitarlo per evitare qualche, magari, scenata,
che si distogliesse l'attenzione sul lavoro artistico,
si
parlasse di cronaca.
Sul fatto che, come hai detto tu prima, siamo alla settima sessione, non a quarto
grado,
non
siamo
se spostassi la bilancia nel senso sul lato, che ovviamente non è che non si può parlare del lato di cronaca, però viene utilizzato per parlare d'altro.
Di altro, come dovrebbe fare anche il cinema, se no diventa un mero servizio, appunto,
un documentario,
un servizio di chi l'ha visto o altro. Esatto. Allora, Festa del Cinema di Roma, abbiamo detto, negli ultimi due minuti è stata foriera questa edizione davvero di tante serie televisive, e ancora lo saranno, perché la festa continua fino a domenica, ancora non è finita, vi ho nel cuore, e quindi che cosa ci puoi raccontare, che cosa hai visto, ovviamente a grandi linee, poi magari ci torneremo quando saranno in onda queste serie.
Sono stati presentati tantissimi titoli, li cito tutti, ma poi dico proprio una parola in più su due. Allora, è stato presentato proprio tra ieri e oggi Adorazione di Netflix, dall'omonimo romanzo di Alice Orzuolo, cioè una dei creatori di Prisma, per capirci, che arriva il 20 novembre su Netflix, un teen mystery drama sostanzialmente ambientato nella provincia, vedi, torniamo nella provincia, insomma, con una ragazza scomparsa, quindi sempre là stiamo, però nell'Agropontino, ecco, quindi Latina e dintorni, Sabaudi e dintorni. Poi è stata presentata Newt stagione 2, che arriverà su RaiPlay venerdì, quindi lo stesso giorno che sarebbe stato quello di Avetrana, che parla di revenge porn e sextortion, con tre nuove storie sostanzialmente, che dagli adolescenti, dopo il successo della prima su RaiPlay di qualche anno fa, passa agli adulti, ricordandoci che il revenge porn può succedere anche ai più grandi, non solo agli adolescenti, che ha un suo perché, devo dire, io avevo preferito la prima stagione, però ha un suo perché. Poi Il Conte di Montecristo, questa è stata forse la più importante presentazione finora, perché è coproduzione Rai, super importante, coproduzione italiana e internazionale, con un cast italiano e internazionale composto tra gli altri da Nicolas Maupas, Gabriella Pession, che ormai è abbonata alle coproduzioni internazionali, niente meno che Jeremy Irons e Sam Claflin, ovvero colui che avete visto in Daisy Jones and the Six, mi pare che ne parlammo anche la settima sessione,
la serie Amazon.
Su, esatto, sì. Su Prime Video, esatto, sì. La serie musicale. Quindi un super cast che è venuto in pompa magna, insomma, qui a Roma per presentarla. La vedremo purtroppo appena nel 2025, insomma, in quattro sì. serate su Rai 1. Sì, la cosa divertente è che avremo due produzioni che arrivano, perché c'è anche il film del Conte di Montecristo presentato a Cannes, che da noi arriverà direttamente su Mediaset, quindi sulla diretta concorrente della Rai, tra fine anno e inizio anno. Quindi
pensa se lo mettono nello stesso giorno, sarebbe fantastico.
Ma infatti, se non è nello stesso giorno, nello stesso periodo, nello stesso periodo. È una serie proprio da Natale, se vogliamo,
sì, periodo di festività
invernale, quindi secondo me tra dicembre e gennaio potremmo avere delle sorprese di palinsesto, insomma, interessanti, che fanno sorridere. Non mi ricordo.
Io non vedo l'ora invece di vedere The Bad Guy 2, che deve essere forse ancora presentata.
Quella, La legge di Diapoet 2 e Vita da Carlo 3. Anche io sono molto curioso di The Bad Guy 2. Vedremo cosa hanno in serbo per noi. Quel finale con le new entry, insomma, Stefano Accorti.
Tra l'altro, la prima stagione la prossima settimana va in onda su Rai 2. In seconda serata.
Ah sì, perché hanno fatto l'accordo per la seconda visione, esatto.
Sì. Anche Prisma, e se poi, non sbaglio, tra prossimamente.
Sì, anche Prisma, esatto. Prisma. E per finire, oltre a Vetrano, è stata presentata Mike, la miniserie su due parti su Mike Buongiorno, che è già stata in onda lunedì e martedì, quindi oggi è mercoledì, scusate, ma non so più.
Però c'è su RaiPlay, chi se la fosse persa, amici ascoltatori, chi se l'è persa può andarla a vedere.
Esatto, ma vi lascio proprio con questa chicca, cioè sapete chi? Allora, Claudio Gioè fa Mike Buongiorno da adulto ed è incredibile, si trasforma, bravissimo.
So cosa vuoi dire.
La miniserie è un po' troppo classica, però fa un lavoro interessante di raccontare tutto il periodo della guerra, che nessuno di noi, penso anche più giovani, conosceva, su Mike, io almeno Mike personalmente no.
Su quello che ha vissuto, sì, plotone di esecuzione.
Esatto, ma sapete chi lo interpreta da giovane? Niente meno che Elia Nuzzolo, ovvero quello che sta facendo Max Pezzali nella serie sugli 883. Quindi lui si è ritrovato come debutto, diciamo, da attore a fare Max Pezzali e Mike Buongiorno.
Devo dire bravissimo in entrambi i ruoli. Veramente bravo.
Forse leggermente un po' più acerbo su Mike, però quello non si può dire niente.
Però,
ripeto, cioè, si è preso un carico da 90 come primi due ruoli. No, che, insomma, ma
devo dire che nel ruolo di Max Pezzali, veramente bravo. Cioè, anche nella mimica, cioè, esatto. meraviglioso. Quindi, la serie è meravigliosa, quindi, tra l'altro.
Teniamo d'occhio, oltre a Giulia Perulli,
e lì Annuzzolo, esatto, giovanissimo, da poco più di 20 anni, se ci arriva.
Mamma mia, è giovanissimo.
Buon per lui. Va bene, grazie Federico. Allora, buon proseguimento di Festa del Cinema.
Grazie.
E ci sentiremo tra 7 giorni, se lo vorrai, per qualche altra serie da Roma o non da Roma. Ecco, quello che ci propone. Come sempre,
ciao,
un abbraccio. Ciao. Allora, siamo arrivati in conclusione di questa trasmissione, anzi di questa puntata della settima ossessione, puntata numero 7, che troverete a partire da domani sul sito di Nova Radio, che è novaradio.info, e poi venerdì, come sempre alle 18 in punto, troverete il podcast anche su Spotify. Io vi saluto, vi auguro una buona serata sulle frequenze di Nova Radio.